Per quel task che vi ho dato sull'esperimento delle strisce, sto parlando con la vostra compagna, l'avevo sposto la scadenza più avanti, gliel'avevo messa mercoledì perché era la mia ultima lezione, ma tanto non c'è bisogno cioè, visto che tanto lo correggo io da casa, insomma dall'ufficio online, non c'è bisogno che ci incontriamo. E invece mi stava chiedendo spiegazioni, allora l'idea è che voi leggiate quel protocollo, cerchiate online le informazioni riguardanti le piastrine che hanno usato questi autori per capire che aree hanno. Poi immaginate di voler rifare l'esperimento usando una piastra diversa, quindi magari correggo il testo che ho scritto. La scadenza posso anche metterla a gennaio, tanto appunto l'importante o fine dicembre, insomma. E immaginate di dover fare lo stesso esperimento su una piastra da 6 cm di diametro, quindi dovete capire che area ha la vostra piastra. Quindi di voler realizzare lo stesso esperimento nel vostro laboratorio, dove non potete comprare quelle piastrine, ma ne avete delle altre, e quindi dovete estrapolare il protocollo. E poi magari, sempre nel task, vado a correggerlo in modo che si capisca meglio, o in modo che tutti lo facciate nello stesso, diciamo, con lo stesso problema. Immaginiamo che voi stiate utilizzando delle cellule, ad esempio le COS, che trasfettate col costrutto per la neuregulina e potete scegliere o GFP e RFP. E in parallelo le cellule che mettete sopra non sono delle cellule della media ganglionic amines, ma sono altre cellule che esprimono il recettore e anche queste le trasfetterete o con GFP o con RFP. Ovviamente se scegliete la GFP per il substrato, sceglierete l'RFP per le cellule che piastrate sopra e viceversa. E questo perché nel progettare l'esperimento, è vero che il protocollo è già scritto nell'articolo, ma c'è solo scritto quante cellule mettono, per quanto tempo le lasciano. Se invece voi dovete immaginare di fare l'esperimento, dovete progettare giorno per giorno cosa fare, quindi che giorno trasfettate le cellule col costrutto RFP o GFP, che giorno andate a fare le strisce, quando gli piastrate sopra le cellule MOC e quando gli piastrate sopra le cellule con la GFP o l'RFP. Tenete conto che l'esperimento, il giorno che mettete le cellule che esprimono, diciamo, il recettore, cioè le cellule, quelle che piastrate sopra colorate, il giorno che le mettete sopra le strisce, sia le cellule delle strisce, sia quelle cellule lì, devono essere state trasfettate da 48 ore con i loro costrutti, perché il massimo dell'espressione della trasfezione transiente è 48 ore. Quindi immagina, potete prima disegnarvelo su un foglio, quando io progetto un esperimento, mi immagino, mi scrivo giorno 1, giorno 2, giorno 3 e quindi cercate di calcolare sia le piastre delle strisce che le altre piastre, che giorno vanno trasfettate, che giorno dovete fare la striscia e che giorno ci buttate sopra le cellule trasfettate. E per sapere quante cellule mettere dovrete fare una proporzione. Io non ricordo assolutamente l'area delle camerette utilizzate in quell'articolo. Andate a documentarvi online se l'area sarà di 2 cm quadrati. E la vostra piastra è 20 cm quadrati, dovrete mettere 10 volte di più di cellule, perché il numero di cellule è proporzionale ai centimetri quadrati della piastra. Questo perché quando vi capita di dover realizzare un esperimento in laboratorio, non sempre avete lo stesso materiale utilizzato dagli autori e quindi dovete in qualche modo arrangiarvi adattando il protocollo alle vostre condizioni. Quindi nel vostro esperimento non immaginate di usare quei coloranti vitali, ma immaginate di trasfettare l'RFP o la GFP. Vi scrivo meglio il testo e vi metto la scadenza molto più avanti. Se poi avete dei dubbi su questo task o su altri eventuali che ho io, la professoressa Perrotto, vi diamo, possiamo anche pensare che a gennaio ci incontriamo una volta, perché adesso partiranno le lezioni del professor De Bortoli, che fa 6 crediti, quindi credo che vada avanti tutto gennaio. Se serve che ci incontriamo una volta, gli chiedo mezz'ora di tempo, un'ora. Insomma, ci possiamo organizzare e più avanti ci si vede una volta, se avete qualche dubbio anche sulle lezioni man mano che studiate. E adesso mi spiace che inizio un nuovo argomento che sicuramente non finiremo, ma lo concluderemo la prossima volta. Perché in questo abbiamo visto Erbi4. Da vari punti di vista, siamo partiti analizzando una serie di molecole coinvolte nella migrazione cellulare e nell'axon pathfinding, Abbiamo visto i recettori F e ligandi e frine. Abbiamo visto slit, robo, DCC, netrine. Non abbiamo visto le plexine. E se riesco ve ne parlo un po' la prossima volta o vi do come materiale una presentazione che parla di questa famiglia di recettori ligandi. E vi ho invece parlato di Erbi4 e delle neuroreguline perché sono anche queste proteine comunque coinvolte nella migrazione cellulare e nell'axon pathfinding. Anche queste hanno questa segnalazione bidirezionale simile a quella che si è vista per i recettori F ed efrine. Ed infatti, se non riesco a parlarvene, vi darò da leggere da soli un articolo, perché quest'anno, negli scorsi, il mio corso prevedeva 2 crediti, quest'anno è di 3. Il motivo per cui non vi faccio altre 8 ore di lezione è che è legato al fatto che comunque sia io che Isabelle vi diamo del materiale e dei task da fare a casa, per cui anziché avere un credito in più di lezioni mie o di Isabelle, avrete del lavoro da fare in maniera indipendente. Quindi non abbiamo aumentato il numero delle lezioni, ma abbiamo aumentato il numero delle attività che fate comunque da soli. Quindi adesso chiusa la parentesi task. Appunto, di Erbi4 ve ne ho parlato come molecola importante nella migrazione, ma anche nella segnalazione cellula-cellula, perché appunto sia il recettore Erbi4 che la neuroregulina possono segnalare anche loro all'interno delle cellule. E Erbi4 è interessante perché presenta questi splicing alternativi che sono interessanti per la migrazione, ma anche proprio per la capacità delle diverse cellule di segnalare. E quindi nell'articolo che abbiamo visto la volta scorsa e oggi abbiamo visto che a seconda dell'isoforma che è espressa di Erbi4 avremo una maggiore o minore degradazione, e questo sarà importante per tutti gli eventi che hanno a che fare con i vari tipi di segnalazione Erbi4, quindi anche la migrazione e l'axon pathfinding. Nella lezione di oggi andremo a vedere un fenomeno che non parla tanto di migrazione, ma che ci ricorda il fatto che se Erbi4 può essere tagliato, può andare in qualche modo a segnalare all'interno della cellula un messaggio, e quindi il fatto che la cellula esprima un'isoforma tagliabile o non tagliabile, quindi un'isoforma Nuksa membrana A o un'isoforma Nuksa membrana B, queste diverse isoforme potranno andare ad attivare vie di trasduzione diverse, quindi segnali diversi. Quindi mentre nella lezione della volta scorsa e di stamattina ci siamo concentrati sull'isoforma CIT1 o l'isoforma CIT2, quindi la capacità o meno di attivare vie di segnalazione di degradazione, in questa seconda parte andiamo a vedere l'isoforme A e B e quindi la capacità o meno di Erbi4 di essere scisso, di formare un frammento che può andare nel citoplasma e andare a localizzare poi nel nucleo e in qualche modo regolare la trascrizione genica. Quindi questo articolo partono dalla... Adesso, non vediamo il titolo perché dà già il messaggio finale, ma in questo articolo decidono di andare a identificare delle proteine che interagiscono col frammento citoplasmatico di Erbi4. Quindi gli autori sanno dalla letteratura che di Erbi4 esistono 4 isoforme. In questo articolo non si concentrano assolutamente sull'isoforma CIT1 o CIT2, ma appunto si concentrano sull'isoforma A, che sanno che è tagliata dalle metalloproteasi ADAM e sanno che in seguito a questo primo taglio vi è un secondo taglio che fa sì che il frammento ancorato alla membrana si stacchi dalla membrana e dia vita a questo frammento che loro chiamano E4ICD, che significa Erbi4 Intracellular Domain. E loro vogliono scoprire quali proteine citoplasmatiche o nucleari vanno a interagire con Erbi4 e quindi quali proteine possono avere un'attività regolata da Erbi4. Allora, per andare a identificare delle proteine che interagiscono con Erbi4, utilizzano la tecnica del two hybrid, che non rivediamo perché l'avete già vista. E però per fare questo screening di una library con la tecnica del two hybrid, vanno a preparare un costrutto che si chiama LexAE4ICD, ossia preparano un costrutto di fusione tra LexA e solo il dominio citoplasmatico di Erbi4, perché loro sono interessati solo alle proteine che interagiscono col frammento citoplasmatico, quindi non mettono il dominio extracellulare né il dominio transmembrana. E sanno che quando trasfettano questa isoforma, quindi solo il dominio citoplasmatico, questo comunque è in grado di formare un dimero e attivare il dominio chinasi. E gli autori di questo articolo sono interessati anche, vogliono poter distinguere tra le proteine che interagiscono con Erbi4 e le proteine con Erbi4 normale, e non sono interessati alle proteine che interagiscono con Erbi4 quando la chinasi è inattiva. E quindi preparano due costrutti. Preparano il costrutto wild type di Erbi4 e il costrutto kinase dead di Erbi4, ossia un costrutto di Erbi4 con la chinasi inattivata, quindi con una mutazione puntiforme che la rende inattiva. Il costrutto LexA e 4CD è il costrutto che viene utilizzato per fare lo screening della library. Ricordate che quando si fa il two hybrid, la proteina con la quale fate lo screening, quindi la vostra proteina esca, deve essere fusa con un dominio che lega il DNA o con un dominio che attiva la trascrizione. E la library di cDNA è fusa o con un dominio che attiva il DNA, scusate, che lega il DNA, o con un dominio che attiva la trascrizione. Proprio perché, appunto, queste due proteine, la proteina che voi usate come esca deve andare a interagire con altre proteine, e solo quando il fattore trascrizionale si ricompone grazie all'interazione tra queste proteine si ha la trascrizione. E quindi quando voi fate uno screening di una library dovete sempre farvi un costrutto di fusione tra la vostra proteina e uno di questi domini. In questo caso preparano l'EXA e 4ICD. Prima di fare lo screening della library fanno una trasfezione transiente delle cellule di lievito, quindi trasfettano il costrutto wild type e il costrutto kinase dead per vedere che questo costrutto venga espresso correttamente. Fanno il western blot anti-Erbi4 e vedono che sia il costrutto wild type che il kinase dead vengono prodotti in maniera regolare. Se fanno però il western blot antifossotirosina, verificano che il costrutto kinase dead non è fosforilato. Perché vedete, solo il costrutto wild type presenta fosforilazione. Quindi entrambe le proteine sono espresse quando le si trasfetta nelle cellule di lievito, ma solo quella che ha il dominio chinasi wild type è fosforilata. E questo serve agli autori anche per dimostrare che quando trasfettano questo costrutto in qualche modo dimerizza, e quindi il dominio tirosina chinasi si attiva e si transfosforila. Quindi loro sanno che se trasfettano questo costrutto, il frammento di Erbi4 è fosforilato. Se trasfettano questo costrutto, il frammento di Erbi4 non è fosforilato. E loro vogliono trovare una proteina che interagisca con Erbi4 quando è fosforilato. Quindi lo screening lo fanno con questa proteina qua. Vi è chiaro? Se avete qualche dubbio, chiedete pure. Fanno lo screening della library. La library contiene tanti pezzi di cDNA fusi con il dominio o che attiva la trascrizione o che lega il DNA, e raramente i frammenti che sono clonati in questa library contengono l'intero cDNA che codifica per una proteina. Molto spesso sono solo frammenti di cDNA che codificano per domini di proteine. Alla fine dello screening si vanno a recuperare quei lieviti che sono sopravvissuti alla selezione, ad esempio in assenza di istidina, si recuperano quei lieviti, si va a estrarre il DNA di quei lieviti, si va a capire qual è la sequenza di cDNA che loro andavano a esprimere. Quindi alla fine di uno screening di una library di cDNA avrete tanti cloni positivi. Adesso non ricordo se in questo articolo mi dicono quanti. Immaginiamo che abbiano trovato una ventina di cloni, sono andati a sequenziare in tutti questi cloni quale cDNA era espresso dal costrutto che era stato trasfettato in questi cloni. Questi vari cDNA che hanno sequenziato li hanno mandati contro la banca dati, quella dell'NCBI, per scoprire che proteine codificavano. E tra i tanti cloni che hanno trovato ci dicono che due di questi cloni codificavano per questa proteina che si chiama TAB2. Però, vedete, solo il clone A codificava per un centinaio di aminoacidi. Il clone B anche meno, per una settantina di aminoacidi. Quindi, nel fare lo screening, non hanno trovato l'intero cDNA di TAB2 che andava a interagire con ERB4, hanno trovato solo questi frammentini. Loro hanno sequenziato questi costrutti, li hanno mandati contro la banca dati e hanno scoperto che questi frammenti, quindi il clone A e il clone B, corrispondevano alla regione C-terminale di una proteina che si chiama TAB2. TAB2 significa TAC1 binding protein 2 ed è una proteina che era già stata studiata in passato. Ed è una proteina che si sa che ha avere un ruolo nella regolazione trascrizionale. Quindi nell'articolo non ci danno la lista dei geni che hanno trovato, ci dicono che nella lista dei geni che hanno trovato si sono concentrati su questo gene perché gli sembrava interessante, perché comunque è un fattore con attività trascrizionale. Allora, a questo punto loro hanno isolato queste due sequenze di cDNA, ma per lavorare con TAB2 se la sono dovuti clonare. Quindi in queste sequenze con la banca dati hanno trovato l'intera sequenza di cDNA. A questo punto o l'hanno comprata da una ditta che vendeva dei cDNA, o l'hanno chiesta a qualcuno che l'aveva già studiato e clonato, oppure guardando la sequenza in banca dati si sono disegnati un primer qui, a monte della TG, un primer qui a valle dello stop, si sono estratti l'RNA, l'hanno retrotrascritto e amplificato e hanno ottenuto l'intero cDNA che codifica per TAB2. Perché se vogliono studiare l'interazione hanno bisogno dell'intero cDNA. Allora, prima di andare avanti con gli esperimenti, sono andati a assaggiare, a verificare questa interazione nelle cellule di lievito. E quindi hanno provato a trasfettare, questa è una piastra di coltura di quelle per batteri, una piastra Petri, sulla quale hanno messo un substrato della beta-galattosidasi e hanno preparato un costrutto con un promotore che è sensibile diciamo all'interazione tra questi due fattori. Adesso non scenderei non scendiamo tanto nei dettagli. Quello che loro fanno è andare a trasfettare in queste cellule di lievito ERB4 wild type e TAB2, oppure ERB4 kinase dead e TAB2. Se queste due proteine interagiscono, si va a ricomporre il fattore trascrizionale che attiva il promotore della beta-galattosidasi, allora la beta-galattosidasi è in grado di andare a produrre, cioè a trasformare il substrato e quindi dà un prodotto blu. Se le due proteine non interagiscono, la beta-galattosidasi non viene trascritta né prodotta e allora il substrato della beta-galattosidasi non viene trasformato in questo prodotto blu, ma rimane di questo colore in colore giallastro. In questo esperimento, appunto, non scenderei troppo nei dettagli, ma insomma verificano che solo ERB4 wild type interagisce con TAB2. Se trasfettano ERB4 kinase dead, l'interazione non c'è. Perché nel fare lo screening loro avevano utilizzato l'ERB4 wild type, ma loro erano interessati a proteine sensibili anche all'attività chinasi di ERB4. E quindi per essere sicuri che questa proteina, che si chiama TAB2, fosse veramente interessante, hanno fatto questa prova col kinase dead. E quindi la conclusione di questo esperimento preliminare nelle cellule di lievito è che il legame tra TAB2 ed ERB4 nelle cellule di lievito avviene solo quando il recettore è attivato, ossia quando il dominio chinasi non è mutato. Nella parte di sotto ci sono solo dei controlli fatti con altre proteine che si sa che interagiscono con ERB4, sia quando questo ha il dominio chinasi, sia quando non ce l'ha. Allora, a questo punto, fino adesso hanno lavorato con le cellule di lievito, passano a lavorare con altre cellule, utilizzando quindi le cellule NIH33 che sono dei fibroblasti, e si chiedono se TAB2 ed ERB4 interagiscono anche in queste cellule. Quindi abbiamo già visto che in cellule eucariote l'interazione c'è, perché le cellule di lievito sono eucariote, ma si chiedono se anche in cellule di mammifero possa avvenire questa interazione. Le cellule NIH-33 sono fibroblasti di topo. Allora si chiedono se avviene l'interazione, la prima domanda è se l'interazione avviene, la seconda domanda è se questa interazione dipenda dall'attivazione del recettore da parte della neuroregulina 1. E inoltre, anche se questa interazione dipende dal dominio chinasi attivo o non attivo. Quindi trasfettano queste cellule con TAP2 con il flag. Allora, spesso negli articoli che vediamo, appunto, viene usato il flag quando non c'è non si ha l'anticorpo per la proteina che si sta studiando, oppure quando si vuole andare a vedere solo la proteina che stiamo trasfettando esogenamente e non vogliamo confonderla con la proteina espressa endogenamente dalle cellule. Quindi qui trasfettano con flag TAP2 e poi RB4 intero. Quindi trasfettano le cellule, dopodiché le sottopongono a immunoprecipitazione con anticorpi anti-RB4. Allora, vediamo i campioni man mano. I primi due campioni sono trasfettati con RB4 wild type. Il campione 3 e il campione 4 sono trasfettati con RB4 kinase dead. Poi tutti e quattro i campioni sono trasfettati con TAP2 con il flag, quindi la proteina di cui vogliono vedere la possibile interazione con RB4. E poi un campione sì, un campione no, è stimolato con la neuroregulina, che è il ligando di RB4. Fanno l'immunoprecipitazione anti-RB4 e vanno a vedere, facendo il Western blot anti-flag, che c'è coprecipitazione tra TAP2, ossia tra la proteina flaggata ed RB4, solo in un campione su 4, ossia solo nel campione in cui RB4 è espresso come proteina wild type e non kinase dead, e solo nei campioni in cui RB4 è trasfettato con la neuroregulina 1. Adesso su questo Western vi faccio un po' di domande. Oltre a chiedermi che cosa manca questa IP, perché mancano una serie di controlli, secondo me. Poi ve l'ho scritto in tutti i Western blot successivi, ma i controlli che mancano sono praticamente sempre gli stessi. Vi chiedo anche che tipo di recettore hanno trasfettato, quello RB4 intracellular domain, in questa trasfezione. Vedete che qua mi dicono che hanno trasfettato wild type e kinase dead. Che tipo di recettore esprimono in queste cellule? L'RB4 solubile o l'RB4 intero? Questa domanda mi è venuta in mente adesso, se no alcune cose non me le dicevo. Qualcuno ha detto intero. Devo dire che c'è scritto full length, la prossima volta lo cancello prima. Ma in base a che cosa mi dice che l'RB4 è intero? Se io non avessi scritto che è trasfettato full length, cosa le fa pensare che vanno a trasfettare quello intero e non il frammento citoplasmatico? O cosa vi fa pensare? Sì. Potrebbero risparmiarsi. Sì, la vostra compagna dice che il fatto che venga stimolato con la neuroregulina 1 ci dice che c'è il recettore intero. Se il recettore fosse solo citoplasmatico, sarebbe inutile sprecare neuroregulina 1 per stimolare le cellule. Avrebbero potuto semplicemente trasfettare il costrutto, tanto era già attivo di per sé, e quindi evitavano di dare uno stimolo esterno. Comunque, al di là del risparmio del ligando, appunto, è inutile, perché se la proteina citoplasmatica, il ligando è solo extracellulare, non può entrare dentro la cellula, e quindi anche senza questa scritta, se io vedo che c'è stimolazione col ligando, ne posso dedurre che ho messo il recettore intero. E poi che altro manca? Sia l'immunoprecipitazione che il Western blot totale. Che informazioni notate che manchino? Pensando ai Western blot che abbiamo visto nell'ora precedente. E non risponde lei adesso, se no lei è vietato rispondere. Allora, iniziamo dall'immunoprecipitazione. Come? Così risponde. posso darvi dei numeri e sorteggiare un numero. Quella. Secondo voi che cosa... aveste fatto voi l'immunoprecipitazione anti-RB4, che cosa andavate a fare su quell'IP? Come controllo ulteriore? Non abbiate timore, io non mi ricordo le vostre facce poi. Nel senso, lo scopo di questa lezione è imparare a leggere gli articoli e a ragionarci, non è interrogarvi a lezione, ma lo scopo è farvi ragionare in modo che quando vi capiterà di leggere un altro articolo potete notare anche già voi da soli quali dati mancano, perché lo scopo è leggere comunque gli articoli in modo critico. Il fatto che un articolo sia pubblicato non significa che sia perfetto. Se vi capiterà di leggere degli articoli noterete che magari mancano dei controlli, quindi se poi voi ripetete l'esperimento e vi vengono delle cose diverse, magari appunto ne potete dedurre che non è colpa vostra, ma che magari gli autori di quell'articolo a cui voi vi siete ispirati non hanno messo dei controlli che invece voi avete messo. Quindi non sempre gli articoli, anche pubblicati su riviste molto buone come Nature, Cell, Neuron, eccetera, hanno tutti i controlli necessari. Anzi, spesso gli articoli pubblicati su riviste molto alte saltano qualche controllo che invece gli altri giornali richiedono. Quindi è importante, quando vedete gli articoli, notare che cosa sta mancando. Alcuni dati a volte vengono citati come data non shown, altri invece semplicemente non vengono fatti. Quindi se voi in laboratorio fate un IP anti-RB4 su 4 campioni, che controllo dovete fare? Com'è? Anti-RB4, sì. Quindi quello che manca all'IP è il Western Blot anti-RB4, che è quello che facevano nell'articolo sulla midline, quando facevano slit, robo, DCC e netrina, facevano sempre anti-HK e Western Blot anti-HK, anti-MIC, Western Blot anti-MIC. Quindi io ve l'ho riscritto in tutte le prossime diapositive, poi non vi stresso ripetendovelo tutte le volte, ma in questo articolo in nessun esperimento vanno a fare il Western Blot anti-RB4 sull'immunoprecipitazione, e quello secondo me appunto andrebbe fatto. In tutti gli altri articoli che abbiamo visto viene fatto come controllo. E invece, quindi la prima parte l'abbiamo risolta. Invece nella seconda parte, negli isati cellulari, l'isato cellulare è quello che vi dicevo prima. Appunto, quando si fa un'immunoprecipitazione non si mette tutto a immunoprecipitare, ma si salva una piccola parte dell'estratto e la si corre in un gel indipendente. Questo perché io devo verificare che in tutti e quattro i campioni ho trasfettato in maniera efficiente TAB2. Quindi farò sull'estratto totale Western Blot anti-flag e vedo che tutti e quattro i campioni presentano la stessa quantità di flag, ossia di TAB2. Poi faccio Western Blot anti-RB4. Questo Western Blot è importante perché mi dice che io ho trasfettato in tutti i campioni la stessa quantità di RB4, però non mi dice che la reazione di immunoprecipitazione è avvenuta correttamente, perché io posso anche avere trasfettato bene tutti e quattro i campioni, ma nell'immunoprecipitare le palline di Sepharos posso avere fatto un errore, e quindi se io non vedo qua nessun segnale, non so se non vedo il segnale perché non ho precipitato bene o perché l'interazione manca. Poi qui mi fanno Western Blot antifossotirosina e mi dicono che RB4 wild type stimolato con la neuregulina 1 effettivamente è fosforilato. Però volendo andare a criticare anche questo aspetto, innanzitutto non mi fanno vedere il peso molecolare accanto. E poi se io prendo un lisato totale e lo decoro antifossotirosina, la membrana diventa quasi tutta nera, perché immaginate in un estratto totale di proteine fosforilate in tirosina ne ho centinaia. Quindi qui adesso loro hanno zoomato solo sulla banda di RB4. Non mi dicono che è lei, ma insomma lo sottintendono. Però se io faccio Western Blot antifossotirosina appunto su un estratto totale vedo tantissime bande. Non sono sicura che quella banda che loro mi stanno facendo vedere è proprio RB4. Allora, la cosa migliore sarebbe sull'immunoprecipitato anti-RB4 andare lì a fare Western Blot antifossotirosina, andando a vedere all'altezza di RB4 se c'è espressione. Per cui io sull'immunoprecipitato avrei fatto anti-flag per vedere la coprecipitazione delle due proteine, che è proprio lo scopo dell'esperimento. Però poi sarei andata a fare anche Western blot anti-RB4 per vedere la coprecipitazione di tutti e quattro e Western blot anti-fossotirosina per vedere che quella banda che vedo fosforilata è proprio RB4. Poi questo articolo è pubblicato, appunto, non ricordo su Cell o Neuron, quindi evidentemente ai referì è andato bene questo dato. Fosse pubblicato su una rivista meno famosa, magari i referì sarebbero andati a stressare i poveri autori chiedendo di mettere tutti i controlli. Ah no, c'è ancora l'altro controllo che manca sull'isato cellulare, che è quello che chiedevo prima, cioè il gene off-skipping. Perché qui devo dire che osservando queste immagini mi viene da pensare che abbiano caricato la stessa quantità. Ma volendo proprio andare a stressare gli autori anche su questo Western blot, ci manca la striscia finale che ci quantifica un gene off-skipping. Quindi avrebbero potuto fare ancora un giro di anticorpo antiactina per dimostrare che nei quattro campioni era stata caricata la stessa quantità. Di tutte le cose che mancano, direi che è quella meno importante, perché comunque da queste immagini sembra di capire che la quantità caricata era abbastanza simile. Quello che secondo me appunto manca, la cosa più importante che manca, è il Western blot anti-RB4 sull'immunoprecipitazione. Poi qui non ci fanno vedere il dato, vedete c'è scritto data non shown, ma gli autori, avendo visto che la coprecipitazione tra RB4 e TAB2 avviene solo quando RB4 è presente come proteina wild type e solo quando RB4 è stimolato con la neuroregulina, gli autori si chiedono se TAB2 non sia un substrato di RB4, cioè se non sia in qualche modo fosforilato da RB4, perché RB4 è una tirosina chinasi, cioè presenta un dominio tirosina chinasi che va a fosforilare varie tirosine, allora si chiedono se TAB2 non venga fosforilato a sua volta da RB4. E quindi qui non ci fanno vedere il dato, ci dicono che hanno fatto degli esperimenti utilizzando dei saggi di incorporazione di tirosina fosforilata e vanno a vedere che TAB2 non è fosforilato da RB4. Essendo un dato negativo non stanno a far vedere il risultato, però possono dire che RB4 e TAB2 interagiscono, ma che TAB2 non è fosforilato da RB4. Adesso vi faccio una domanda. Avete presente le molecole di ATP? Presentano i tre gruppi fosfati. Se voi dovete nel vostro laboratorio fare un saggio di fosforilazione, perché volete vedere se appunto una certa proteina è fosforilata da un'altra proteina, e dovete comprare l'ATP radioattivo. Ci sono delle ditte che vendono appunto i nucleotidi marcati radioattivamente. Quando ordinate questi nucleotidi dovete scegliere se li volete marcati sul fosfato alfa, sul fosfato beta, sul fosfato gamma. Perché avete presente l'ATP, presenta il primo fosfato si chiama alfa, il secondo beta, il terzo gamma. Se state facendo un saggio di fosforilazione e il vostro supervisor della tesi vi dice compra l'ATP per fare il saggio, dove volete la marcatura, cioè quale fosfato volete marcato col fosforo 32? In gamma, sì. È importante saperlo perché appunto in commercio c'è l'ATP marcato in gamma o marcato in alfa. Ma se fate un saggio di fosforilazione, quindi state saggiando una chinasi, vi interessa il fosfato in gamma, perché è lui che viene trasferito dall'ATP al substrato. Questo ve lo dico perché appunto ormai le sequenze non vengono più fatte con i nucleotidi radioattivi, né ormai in quasi nessun laboratorio si fanno saggi di Southern o di Northern, ma in passato si utilizzava molto la radioattività per marcare le sonde per i Northern, per i Southern o per fare le sequenze. In quel caso invece bisognava comprare l'ATP marcato in alfa, proprio perché se voglio invece incorporare un nucleotide intero all'interno di una molecola, quindi dentro una sonda di DNA, i fosfati beta e gamma vengono persi ed è solo il fosfato in alfa che viene trattenuto all'interno della molecola di DNA. Quindi se voi vi trovate in un laboratorio e dovete ordinare l'ATP marcato, se per fare un saggio di chinasico dovete utilizzare un nucleotide marcato sulla posizione gamma. Poi magari non vi capiterà mai di doverlo ordinare, ma almeno lo sapete. Magari vediamo ancora questo, vedo già gli studenti dell'ora dopo che si affacciano. vediamo solo questa immagine ancora. Gli autori di questo articolo, appunto, abbandonate le cellule di lievito, stanno lavorando sempre con le cellule NIH-33, hanno visto con la trasfezione transiente che TAB2 e RB4 riescono a interagire e a coprecipitare. Vanno a vedere con un esperimento di immunocitochimica cosa succede a livello del citoplasmatico, cioè cosa succede alla localizzazione di queste proteine. E quindi vanno a trasfettare TAB2 ed RB4 nelle cellule NIH-33. Quindi vediamo, questa è la prima immagine, trasfettano TAB2 e vedono che in assenza di stimolazione con la neuregulina 1, TAB2 è localizzato nel citoplasma. Per capire dove è il citoplasma e dove sono i nuclei, colorano i nuclei col DAPI, che è un colorante aspecifico, cioè un colorante, scusate, specifico per il nucleo, un colorante che marca il DNA nucleare. Quando poi sovrappongono le due immagini, quella marcata per TAB2 e quella per il nucleo, vedono che TAB2 si trova localizzato a livello del citoplasma. Se invece vanno a stimolare con il ligando neuregulina 1, vedono che TAB2 trasloca dalla regione citoplasmatica al nucleo. Vedete, ovviamente un pochino rimane ancora nel citoplasma, ma se marcano anche i nuclei di queste cellule, poi vanno a sovrapporre le due immagini, quindi TAB2 più nuclei, vedono che mentre nelle condizioni di controllo i nuclei e TAB2 erano in regioni diverse, in seguito a stimolazione con il ligando, TAB2 va a trovarsi nella regione nucleare. Quindi ipotizzano che in qualche modo la stimolazione di RB4 con la neuregulina, producendo un frammento citoplasmatico, in qualche modo vada, questo frammento citoplasmatico interagendo a sua volta con TAB2, vada a far traslocare TAB2 dalla componente citoplasmatica alla componente nucleare. In questo articolo vanno poi a studiare appunto che cosa succede in seguito all'interazione tra queste due proteine. Mi fermerei qui e andiamo poi avanti la prossima lezione. Aggiungo però appunto alcune informazioni al task, quindi vi scrivo meglio che cosa fare e vi tolgo la scadenza dell'11 novembre, così potete farlo con più calma.